Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Racconto tratto da Sul limitare di Antonio Faeti. Relazioni sociali. Una spedizione bambinesca, con canti e sberleffi nella Xara Picasso, mentre vanno al supermercato gigante, all'ipertrofico tempio del consumismo globalizzato, che Littorio Mattoni ha collocato nel centro di quella conca verde, dietro la Pucchio, divenuta subito una gran cornice da quel desolato catino vegetale che era. La sigla, breve e geniale, evocativa, oltre al subitaneo rimando al creativo, più che versatile imprenditore perché suona mat negli infiniti stendardi di plastica colorata che brillano al sole come i blasoni di un torneo cavalleresco, contiene anche il rinvio al nome autentico, che è Magnum Taglieri. Loro tre nell'auto, e mentre prendono un carrello sono identici nel riso e nel gestire alle tribù bambine che raggiungono il mat dopo accorti ricatti ai genitori perché il cielo è nuvoloso, non c'è il mare, non c'è la spiaggia, e allora andiamo tutti al mat, che non ci serve nulla, ma vedrai che qualcosa compreremo, pensano i tre. E lo dicono che Sardanapalo è arrivato nel paese dei balocchi, perché le minuscole, numerosissime comitive hanno scatti libidinali e il mat ha una vera bocca, un gioco di vetri, plastica e legni che chiama dentro nel gran pancione. Sono carovane di consumisti forzatamente sottratti al rituale della balneazione coatta. Sono credenti che vanno in un'altra chiesa, perché quella a cui appartengono è chiusa per nuvolosità.
Con una bibita analcolica ha collegato la stampante, ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla.
Lelio e le due ragazze guardano l'immenso tempio del mat, però contemplano attoniti anche le tribù dei sottratti alla pioggia. Il tema dominante della grande cattedrale solitaria nel verde della conca è il rapporto stretto, scandito, costante, programmato tra le lucenti frenesie che si intrecciano ovunque e di mille piccoli espedienti che ovunque le contraddicono. C'è il settore delle scale mobili e par di vedere lì di lato Jules Verne e l'ingegner Eiffel che danno gli ultimi tocchi, però in basso la taverna ai sapori antichi dell'Italia verace sembra invece edificata tra una grassazione, un furto di bestiame, un sequestro di persona da una banda di assassini appenninici del tipo di quelli che impiccano Pinocchio. Se l'immenso settore dell'intimo appare come un bordello liberty che attende il suo Lautrec, le pareti altissime, tutte edificate solo con bottiglie d'acqua minerale, con le loro muraglie di plastica verdine ed azzurrine, richiamano una Biennale di Venezia dei tempi in cui l'arte ottica stava soppiantando la pop art. C'è una panetteria dove fanno e cuociono davvero il pane, lì, di fronte agli acquirenti, e i forni sono una fedele riproduzione di quelli a cui si dà l'assalto nei Promessi Sposi. Però ogni tanto un furgoncino elettrico con ruote giganti scarica dei parallelepipedi di farina impastata e congelata. Così dai tempi di Don Rodrigo si scivola in quelli di Blade Runner. In senso olfattivo l'atmosfera è unificante. Lì si è davvero trovato un intento comune. C'è una gigantesca pescheria, fedelissima riproduzione in plastica di quella di Villombra Cedrina, che ora è una galleria d'arte. E si sfiora il capolavoro nell'ambito del rifacimento. Certo, il marmo rosa, il granito ocra chiaro, la pietra grigio ferro di cui si servì Baldassare Laureti per fare, nel 600, la sua pescheria, Qui sono tutti sostituiti da un polipropilene espanso che brilla di un lucore troppo insinuante. E poi Nettuno sembra un palestrato e le Nereidi sfiorano l'anoressia e i cavalli marini rammentano l'ippodromo di Cesena. Ma basta spostarsi un po', allontanarsi di quel tanto, ed allora l'inconfondibile barocco marino di Villombra ritrova i suoi volumi, riprende la fascinosa sostanza che possedeva ai tempi della legazione pontificia. In senso puramente olfattivo, allontanarsi non serve. La mistura, nata dall'odore di pesce e dal sentore di cloro, viene con te ovunque, non ti abbandona. Sa, sorprendentemente, sinceramente, di cloro al pesce, stando a ciò che dice il naso, anche l'imponente porchetta, ovvero il maialone, nel girarrosto mollemente roteante. Sanno di pesce al cloro i tordi infilati nello schidione. E un buon sentore di pescheria grava sulle centinaia di tipi di salami marchigiani, aleggia sulle 300 qualità di pecorini sardi, condiziona le verdure nel reparto apposito che riproduce i tendoni, i carretti di legno, i cassettoni del mercato delle erbe di Villombra. Tanto per farsi del male, Lelio nota che dell'amata carne in scatola, innamoramento residuo del corned beef dei soldati americani, dopo la linea gotica sono sopravvissuti solo tre tipi in un tetro angolino, mentre il tonno, ispanico, italico, portoghese, giapponese riempie 8 reparti con strepitosa baldanza. Vorrebbe intrattenere le ragazze con le lamentazioni sul perduto cibo del guerriero, ma loro ridono già incontenibilmente per la faccia che ha fatto confrontando i settori. Confortante è l'ascolto spionistico delle tribù familiari a cui è stata negata la spiaggia. Mamma, fanno il vino anche in Australia?
Sì,
risponde la genitrice, ma precisa. Però è cattivo. No, signore, prorompe il padre. È buonissimo perché lo fanno sempre gli italiani, anche laggiù. E poi, mamma, fanno il vino anche in Francia?
No, Francia. In Francia non possono, è troppo a nord.
I dialoghi dei profughi e delle spiagge interessano i tre, ma non come la frenetica contemplazione degli ombelichi. Hanno dovuto tutti rinunciare alla spiaggia, non certo a far vedere il loro ombelico, epicentro programmatico di un'estate di cui è il simbolo ed il signore, con i calzoni tagliati sotto le anche, risa non comprese da altri acquirenti, di Lelio e delle sue compagne, di fronte ad un parallelepipedo pieno di tortellini surgelati, sul quale la grande scritta «L'ombelico di Venere» non suggerisce nulla a nessuno. Il mat è una nave. Lo spiega, ad ogni ingresso, un grande cartello scritto di suo pugno con calligrafia doverosamente ingigantita, lo stesso Littorio Mattoni. E quindi hanno pranzato in coffa d'albero, perché il ristorante è lassù, tanto in alto e così ben collocato che, complice una piccola valle incuneata nell'Apucchio, di lì si vede anche il mare. Tre vassoi da liceali in gita con brandelli a scelta di salumi e formaggi, verdure condite, da tirar su liberamente perché sono dentro grandi vasi marroncini, vini da mescere come la birra alla spina, tranci di dolci lussuriosi con tanta panna come nelle soap televisive di produzione americana. L'atmosfera di scampagnata si prolunga e cambia di tono quando scoprono, tornando, l'antica fabbrica di moto che un tempo aveva anche resa famosa Villombra. Abbarbicati quasi a lambire i primi prati dell'Apucchio, i capannoni dai vetri sbrindellati, gli edifici da archeologia industriale con il nome notissimo Valdemari Motocicli Villombra, verniciato con cura sui mattoni rosso scuro, alludono ad un passato che è più remoto di quello dei Piceni e dei Romani.
testa pensa più di prima, la sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa. La soggettiva del pollo arrosto che guarda il mondo mentre si gira tra le ditate degli affamati.
Scendono dalla Xara Picasso per parlare seduti tra le ortiche e imbeversi di quel silenzio che producono solo le antiche fabbriche abbandonate. È un silenzio ben diverso da quello delle rovine di un tempio o dei ruderi di un castello. Qui l'ascolto cerca macchine operose, parlottio di addetti, scherzi d'uomini in tuta, dettagli tecnici discussi con forte pertinenza, diatribe sportive molto complesse ed anche allusioni alla politica, segni di una loquace partecipazione alle sorti del mondo. Un silenzio quindi così denso, anche perché contrapposto alla memoria del vitalismo sonoro che è assolutamente scomparso. Si rivedono tardi, alle 10, per una festa notturna che si concluderà con i riflessi luminosi, i primi del giorno nuovo. Nel loro lessico, ormai da dirsi familiare, la festa ha anche un nome, relazioni sociali. Lelio consiglia di frequentare, di conoscere, di farsi nuovi amici, perché non basta certo ciò che si otterrà su, in Urbino, anzi, il dopo laurea, a volte, è proprio penoso. Quando le ritrova in piazza per andare insieme in via della Volta Oscura, dove ha lo studio e l'abitazione il loro ospite, l'architetto Opilio Mentessi, prediletto da Littorio Mattoni e perciò stesso prediletto dagli dèi, Lelio vuole compiere qualche sforzo concettuale per dire a se stesso, e un poco anche a loro se ci riesce, quanto sono belle. La considera una sfida, identica a quelle che segretamente lanciava alla professoressa Santarelli, quando iniziava un tema. Sarò capace di trovare le parole, saprò dire. La bellezza di Tana e Tosca, anche se sono ventenni di adesso, di ora, in tutto legate alla contemporaneità, non è certo attuale. Sono lontanissime dall'ideale dell'indossatrice, dall'irruenza delle presentatrici, dalla frenesia lolitesca di tante parvenze televisive. I loro visi, così freschi, così limpidi, hanno un sentore d'antico. I capelli, tanto fluenti e sensuali, fanno per contrasto pensare al shador islamico che vuole interdirne la visione. Gli occhi possono esprimere una forte tenerezza materna ed una irresistibile, attonita curiosità infantile.
Non ha bisogno di avere già per dare inizio a una realtà che ha comparse inconsapevoli di esserlo. Non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione, panico.
Sotto le due magliette velate, e del resto minime, sono più nude, sono davvero nude, perché la fascia scura a cui le magliette si riducono serve solo ad attirare lo sguardo sui grandi seni, così avvolti, sottolineati, lambiti, i capezzoli, la brunitura delle areole, la forma di coppa robusta, con la punta saldamente rivolta in alto, tutto viene reso più certo, più allettante, meno elusivo, proprio dalla loro veste minima. Addirittura dalle gonne, minime anch'esse, e per di più tagliate a un lato, le cosce emergono con un disegno che allude al tratto Art Nouveau di certi nudi, cosce flessuose ma di contorno netto, fino alle gambe e poi ai sandali, con fiori ricavati dal cuoio, in cui i piedi si vedono come scolpiti, per intatta perfezione. Giova ad entrambe l'effetto del doppio, per esempio, non si depilano le ascelle e queste macchie scure, evidentissime, sono come una divisa per le amiche indivisibili. La casa di Opilio Mentessi, sita nel cuore del cuore di Villombra, potrebbe riferirsi, ma solo nel nome, perché lei, la casa, disdegna qualunque comparazione, ad una celebre dimora di Curzio Malaparte, casa come me. L'abitazione e il suo proprietario si corrispondono perfettamente e lei non è una casa, per lui è un indumento, lui non l'abita, l'indossa. neppure quarantenne, alto, scuro, indeciso tra i due bronzi di Riace. Come disse una volta una delle sue compagne più spiritose, Opilio il Grande non è l'ultima raffica del mitra di mattoni, non è colui che tiene le due chiavi del suo cuore di padrino. È, in realtà, l'oscuro signore di Mordor, il gran visire, quello che lo fa esistere. È la sua riconosciuta anima nera, da scrivere tutto attaccato, come in un fumetto. Perché anche un poco dai comics sembra provenire Opilio il Grande, quando viaggia sulla sua romantica moto, è una vecchia Valdemari che va ancora da Dio, per cercare in Libia il tracciato della Balbia, l'autostrada del quadrunviro Italo-Balbo, o pilota sui cieli ceceni l'ultimo MiG della guerra di Corea. E la casa è, come Opilio, un insieme di tensioni, vocazioni, memorie, desideri, ansie, fulgori. Collocata circa a metà di via della Volta Oscura, l'antica strada senza negozi, chiusa in sé, dopo il voltone che si supera per raggiungerla, la dimora di Opilio nasce dal congiungimento di 8 appartamenti che erano dignitosamente poveri e sinceramente separati. Li ha composti in un solo dominio per avere il giardino tutto per sé. E ora il giardino segreto di Villombra è proprio come lui lo ha voluto. È arabo. Non solo per le palme, è arabo perché sembra soprattutto la delizia verde per le recluse di un harem. Muretti, piccole scale, un portico di sapiente fattura, uno spazio collocato più in alto a cui si accede per un viottolo, e quinte di verde, oltre il muro esterno, che sono di un altro giardino, ma sono poi sue, perché gli fanno da sfondo. Ci sono i nani da giardino. L'architetto ama il paradosso e coltiva il kitsch con garbata ostinazione. Gli 8 appartamenti non li ha per nulla cambiati, li ha solo resi liberamente comunicanti tra loro per mezzo di porticine minuscole, e ora si è liberi di andare da un angolo del giardino all'ultimo piano in dolce e pacata esplorazione. Anche le raffinate vivande e i tantissimi vini si trovano in molti angoli e tutto richiede un'affettuosa partecipazione del fruitore. I fagioli con le cotiche vanno presi da una orchesca preziosa mignatta. Il lardo aromatizzato si taglia da un unico pezzo. Sono interi i salami e le crostate, intatti i formaggi, contenuti perfino entro storici tegami di alluminio, immensi, come quelli della cucina di un grand hotel. Le paste variamente condite e fredde. Ci sono budini da fiaba, chiusi nelle loro forme. Il kitsch fa capolino di tanto in tanto. Ecco lì un centinaio di tartine, visibilmente non molto appetibili, disposte in modo da formare un cuore. Sono tartine gemelle dei grandi quadri sparsi per tante pareti. Si tratta di falsi che ostentano la propria falsità, quadri brutalmente copiati da capolavori famosissimi, di quelli che si trovano riprodotti sulle scatole di cioccolatini da Manet fino a Warhol. Gli ospiti sono numerosissimi, il gran visir di Villombra non spedisce inviti, intima di venire. C'è il fantasma di Fellini che si aggira dal giardino ai vari piani, ma non è il Fellini della dolce vita, è quello che si mostrerebbe se fosse ancora vivo e facesse ancora i film. Non si conversa nei gruppetti, ci sono solo vaghe allusioni, frasi tronche, parvenze di discorsi. Lelio e le ragazze vengono avvicinati da una bruna assai sensuale, che hanno incontrato molto spesso al cinema notturno estivo. È una giovane bibliotecaria che inizia un discorso complesso sui nuovi scrittori francesi, poi guarda l'orologio e scappa via. Dopo poco è al centro di un gruppo di ospiti che ballano. Certo, il tassametro della cultura l'ha bloccata. Le danze contano molto più dei libri e lei lo sa bene.
Dalla fessura scucita ci passano quasi 3 dita. Per poco non cadono nel basco del povero, vicino al custode ringhioso e spelacchiato.
fermato e mi ha aperto la porta. Non lo sai che alcuni sogni da sveglio non li ricordi quando sono già diradati, apparentemente bruciati, e invece rimangono sospesi in un angolo, insieme al respiro notturno.